siete stati bravi fino a questo momento, spero che riuscirete ad esserlo ancora. E sì. Ecco qua. Ups. Perfetto. E ricominciamo, riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Quindi stavo dicendo del carattere di William Tyndale. E l'ultima cosa che non ho detto in questo secondo punto, quindi passeremo al terzo immediatamente, è questa, era un'altra domanda. E la domanda è: chi è un vero profeta? Ho parlato del fatto che un profeta è in un certo modo, ma chi è un vero profeta? Gesù ha detto che un profeta non è apprezzato in patria, nessuno è profeta in sua patria. E la risposta è perché? Perché generalmente un profeta viene apprezzato soltanto dopo? Perché un profeta è colui che parla e vede le cose dalla prospettiva di Dio. Un profeta è un uomo che vede più chiaramente rispetto ai suoi contemporanei, vede più chiaramente quali sono i veri bisogni degli uomini. E in questo senso Tyndale era un profeta, perché lui vedeva veramente qual era il bisogno reale, autentico degli inglesi, quali erano i loro veri problemi. Un profeta è tale perché comprende meglio dei suoi contemporanei il presente, perché vede più lontano rispetto a loro. Quindi chi è un profeta? Permettetemi di darvi questa definizione di profeta. La migliore definizione di profeta è uno che parla da parte di Dio, va bene in questo senso, però permettetemi di darvi questa definizione di profeta. Un vero profeta è colui che si trova in anticipo sui tempi. Per questo non è compreso. Vi ricordate che cosa dice Gesù dei profeti di Israele? Dice: voi ai profeti li avete uccisi, poi i vostri figli gli hanno fatto dei mausolei. Cioè un profeta viene apprezzato sempre quando non c'è più, dopo, perché ci si rende conto che aveva ragione. Ecco, questo è il punto. Perché parlava da parte di Dio, parlava dalla prospettiva di Dio ed era in anticipo rispetto agli altri. Va bene, quindi abbiamo concluso il secondo punto. Il terzo punto è questo. Un altro testo del Vangelo di Giovanni che è molto appropriato è Giovanni 12:24. Se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Però questo è un fuoco, l'altro fuoco qual è? È la poesia di Quasimodo, no? Ed è subito sera. Infatti il terzo verso è proprio questo. Si conclude con questa bellissima, è una poesia bellissima, ma è anche tristissima, perché parla della metafora della morte. Ed è subito sera, che cosa vuol dire Quasimodo? Vuol dire proprio questo, parla della morte, della fine dell'esistenza. Ora, la storia di Tyndale ci insegna che è vero, la morte viene, e per alcuni la morte viene anche presto. Tyndale morirà a 42 anni, io ne ho 57, quindi diciamo che ho superato la sua vita, ma avessi fatto un centesimo di quello che ha fatto lui. E anche in questo caso devo contraddire Quasimodo, perché è vero, la sera viene, ma l'alba segue sempre. Quindi noi abbiamo una poesia speculare rispetto a del subito sera di Quasimodo. Nessuno sta solo sul cuor della terra, la luce non trafigge ma illumina, e la sera viene, ma l'alba segue sempre. Non può stare al cospetto dell'altissima poetica di Quasimodo, ma credo che esprima delle verità di fede sicuramente migliori. Allora, cosa c'è nel resto della vita di Tyndale? Ci sono grandi dolori, ci sono grandi lotte e ci sono funesti presagi. Gli ultimi anni della vita di Tyndale furono segnati dal grande dolore delle notizie che costantemente gli giungevano dall'Inghilterra, dei roghi dei suoi libri, del Nuovo Testamento, di suoi amici, di tante persone che confessavano la fede evangelica che morivano. E non solo, lui dovette confrontarsi anche con una delle menti più acute del suo tempo. Dovette difendersi da un fiume di parole che appunto questo signore qui, Sir Thomas More, Tommaso Moro, recentemente fatto anche santo, perché pensate, per ironia, vabbè, non ve lo dico prima, ve lo dico dopo, insomma, ma pensate che quest'uomo è stato incaricato di difendere la causa della Chiesa Cattolica. Lui era un cattolico devotissimo, aveva preso assunto, non era un prete, non era un ecclesiastico, però era un devotissimo cattolico che era al servizio del re d'Inghilterra, ha avuto dei compiti davvero importanti nella vita pubblica, e gli fu chiesto di scrivere contro Lutero e contro Tyndale, e lui scrisse e ha scritto. Allora, Tyndale aveva fatto il Nuovo Testamento, lui risponde con un'opera che riguardava appunto le eresie, cioè contro gli eretici e contro le eresie, che probabilmente erano qualcosa come 300.000-400.000 parole, un tomo di risposta. A questa, dopo un anno, Tyndale risponderà con una risposta semplicissima, con probabilmente 80-90.000 parole. E a questa ancora lui replicherà dopo un paio d'anni con un altro fiume di parole. Insomma, ha scritto quasi 750.000 parole per rispondere, per controbattere che cosa, quali erano le cose che rimproverava Tommaso Moro a Tyndale, per quale ragione non volevano che fosse tradotta in inglese la Bibbia, il Nuovo Testamento, perché dicevano: tu non traduci male. Se la Bibbia viene data in mano agli inglesi, deve essere fatta in una buona traduzione, non in quella tua. Perché? Perché tu traduci ecclesia con congregazione. Tu traduci presbyteros con anziano. Invece si deve tradurre come prete. Tu traduci agape con amore. Invece si deve tradurre carità, che fa pensare all'elemosina. Tu traduci metanoeo con ravvedetevi, invece si deve tradurre fate penitenza. Questi erano i crimini e questi erano i problemi della traduzione di Tyndale. E ci sono volute 750.000 parole per difendere la posizione della Chiesa Cattolica, di una prolissità e di una noia tremenda da leggere, ovviamente. Comunque, Thomas More è stato, per ironia della storia, è morto decapitato prima di Tyndale, morto nel 1535. Perché vedete, questo è quello che succede alle persone, no? Il re che lo aveva innalzato a posti pubblici importanti perché lui era dalla sua parte, no? A un certo punto ha cambiato idea e quindi, diciamo, tutti quanti i suoi ufficiali erano costretti a giurare fedeltà al re, che nel frattempo aveva divorziato da Caterina d'Aragona, aveva sposato Anna Bolena e quindi si era fatto capo della Chiesa d'Inghilterra e si era allontanato dal Papa. Prima invece aveva scritto un trattato per difendere i sacramenti, insomma, e quindi si era guadagnato la rosa d'oro da parte del Papa. Ma adesso tutti gli uomini sono volubili. Enrico VIII era dall'altra parte. Thomas More era un uomo che era tutto d'un pezzo e non ha mai giurato fedeltà. Non parlava, cioè lui non diceva sarò infedele, ma non diceva neanche sono fedele. E per il fatto che non volle giurare fedeltà, gli tagliarono la testa. È interessante leggere la storia anche della sua morte. Morì in un modo veramente eccelso, sicuramente da grande stoico quale mostrò di essere. Ma Thomas More aveva un carattere completamente diverso rispetto a quello di Tyndale. Il suo modo di parlare era estremamente violento, molte volte anche volgare, era questo il modo di parlare a quell'epoca, tutte cose che invece Tyndale si guardò bene dal fare. Ma quest'ultima fase della vita di Tyndale, questi ultimi anni, dal 1534 in poi, Tyndale viveva ad Anversa, ospite dei coniugi Poins, ormai conosceva l'ebraico, conosceva il greco, l'ebraico lo conosceva come il greco, probabilmente anche meglio, e il lavoro di traduzione progrediva, aveva tradotto il Pentateuco, aveva tradotto i libri storici e si stava accingendo a cominciare a tradurre anche i libri poetici, aveva tradotto un libro profetico, il libro di Giona, l'unico profeta che ha tradotto è stato il libro di Giona, e chissà perché l'ha tradotto, secondo voi perché l'ha tradotto? Perché credo che l'Inghilterra aveva bisogno dello stesso messaggio che Giona aveva portato a Ninive. 40 giorni e Ninive sarà distrutta, no? E comunque, probabilmente nel giro di un anno ancora, soltanto un anno, se avesse avuto un altro anno di lavoro avrebbe potuto tradurre tutto l'Antico Testamento. Ma come dice David Daniel nella sua biografia, l'astio, l'autocommiserazione, la scelleratezza e l'inganno avrebbero presto distrutto ogni cosa. E astio, scelleratezza ed inganno avevano un nome e cognome: Henry Phillips. Chi era questo Henry Phillips? Era un figlio di buona famiglia, anche lui aveva studiato a Oxford. Era un uomo un particolare, strano, scapestrato da una parte, dall'altra parte era un grande nemico del re, non aveva per niente, gli piaceva per niente Enrico VIII, ed era uno che evidentemente, diciamo, non aveva grande, come dire, continenza nell'uso del denaro. Suo padre a un certo punto gli aveva dato una grande somma di denaro che avrebbe dovuto portare a Londra, lui nel viaggio se la giocò a carte o non so che cosa e perse tutto, e quando è arrivato a Londra non sapeva più come avrebbe dovuto giustificarsi di questa cosa, cercava dei soldi, fino a che qualcuno gli promise una grande quantità di denaro che l'avrebbe sistemato, se non per tutta la vita, però per un bel po'. Però avrebbe dovuto fare una cosa. Che cosa? Trovare William Tyndale e consegnarlo alle guardie, denunciarlo, diventare un Giuda, un accusatore. E quindi dopo un po' questo Henry Phillips se ne andò, lo troviamo in Germania, e riuscì a trovarlo e a conquistare la sua fiducia. Quando si presentò questo Henry Phillips a casa dove lui era ospitato, il proprietario di casa non aveva grande fiducia di questa persona. Dice: ma siete sicuro che questa persona? Dice: no, una brava persona. Lui si era fidato, Tyndale si fidava. E un giorno questo Henry Phillips andò da lui e gli disse: ah, questa mattina ho perso il mio portamonete mentre attraversavo il vicolo, mi potete prestare dei soldi? E Tyndale aveva dei soldi, glieli diete. Disse: ah, allora oggi siete mio ospite, mangiamo insieme. No, gli ha detto Tyndale, voi siete mio ospite. E così andiamo a casa. E quando stavano andando verso casa, per entrare dentro questa casa c'era un vicoletto stretto in cui si poteva entrare uno alla volta. Henry Phillips lo sapeva e quindi aveva fatto mettere due funzionari alla fine di questo, davanti alla porta, e ovviamente Tyndale disse: dopo di voi. No, dopo di voi. E quindi che cosa è successo? Entrando nel vicoletto c'era Tyndale e di dietro c'era Henry Phillips, e quando si è avvicinato alla porta, immediatamente Henry Phillips fece il segnale a questi funzionari: e lui, pigliatelo. E ascoltate che lo presero, lo arrestarono, e dice: i funzionari che sedevano alla porta capirono che era lui che avrebbero dovuto catturare, e in seguito i funzionari che presero Master Tyndale dissero a Poins, che poi era il procuratore, dopo averlo portato in prigione, di aver provato pietà nel vedere la sua semplicità mentre lo catturavano. È caduto come un bambino nell'inganno di questo uomo malvagio, che non solo lo fa arrestare, ma poi rimane tutto il tempo della sua carcerazione per assicurarsi che lui fosse condannato, quindi per sostenere le accuse. Tyndale rimane in carcere per 450 giorni, in condizioni durissime, e durante il periodo di questo del carcere, della sua carcerazione, scrisse, non si sa cosa fece, ma è rimasto e sopravvissuto, è giunto fino a noi soltanto un documento, e questo documento ci mostra il suo carattere, la sua sofferenza e la sua dedizione. Credo che dobbiamo leggerlo. È una breve lettera che lui scrive, ma giusto per farvi comprendere quanto quest'uomo stava soffrendo e come stava soffrendo, perché la differenza tra gli uomini si vede nelle difficoltà. Se voi volete conoscere veramente, io ricordo sempre, ero un giovane credente, che ci venne un predicatore nella nostra chiesa e lui raccontò questa cosa, che un giorno stava attraversando il mare con una nave e tutti i marinai erano tutti quanti indaffarati, sembrava che fossero tutti quanti competenti, importanti, e tutti facevano il loro lavoro. Poi a un certo punto ci fu una grande tempesta e i marinai non sapevano come comportarsi, chi si sentiva male di qua, chi scappava di là. E lui ha detto: ho capito in quell'occasione che i marinai si vedono non quando il mare è calmo, ma quando il mare è in tempesta. Ha ragione. E così i cristiani, o il valore di una persona, si vede nelle difficoltà. E guardate nella difficoltà come si esprime William Tyndale. Ve la voglio leggere questa lettera, è breve ma vale la pena, è famosissima d'altronde. Io credo, molto onorevole signore, che non si sa a chi si stia rivolgendo. Evidentemente si sta rivolgendo a quella persona che aveva sequestrato i suoi beni quando l'avevano arrestato. Io credo, molto onorevole signore, che non ignoriate cosa possa essere stato determinato a mio riguardo. Per la qualcosa supplico Vossignoria, e questo per il Signore Gesù, che se dovessi restare qui per tutto l'inverno, voi chiediate al commissario di avere la gentilezza di inviarmi un cappuccio più caldo dai miei beni in suo possesso, perché soffro grandemente il freddo alla testa e sono afflitto da un perpetuo catarro che è molto aumentato stando in cella. Altresì una giubba più calda, perché quella che ho è molto sottile. Inoltre un pezzo di stoffa per rattoppare i gambali, il mio mantello e logoro, come anche le camicie. Egli ha una camicia di lana, se sarà abbastanza buono da mandarmela. Presso di lui ho anche dei gambali di un panno più spesso da indossare, inoltre ha dei cappucci da notte più caldi, e chiedo che mi sia permesso di avere una lampada per la sera. È davvero faticoso sedere da solo, al buio. Però più di ogni altra cosa, io supplico e imploro la vostra clemenza di insistere con il commissario che mi faccia cortesemente avere la Bibbia ebraica, la grammatica ebraica e il dizionario ebraico, perché io possa trascorrere il tempo in quello studio. In contraccambio possiate ottenere quanto più desiderate, fosse anche soltanto la salvezza dell'anima vostra. Però qualunque altra decisione fosse presa a mio riguardo, che sia effettuata prima dell'inverno, sarò paziente, attendendo la volontà di Dio, per la gloria della grazia del mio Signore Gesù Cristo, il cui spirito, io prego, possa sempre dirigere il vostro cuore. Amen. Wilhelmus Tyndalus. Un commentatore dice: da tutto lo scritto spirano una nobile dignità e la piena indipendenza. Non c'è il benché minimo segno di adulazione e ancor meno di servilismo nella lettera, che anzi è perfettamente cortese e rispettosa. Tyndale accetta la sua attuale situazione nella calma assoluta, per quanto cercherà di alleggerire il proprio fardello il più possibile. Però in tutto questo il suo pensiero principale è per il Vangelo che gli è stato affidato. Come l'apostolo Paolo, no? Sapete bene, in Seconda Timoteo, quando lui chiede il mantello, ma poi i libri, soprattutto le pergamene. E quindi, arrivando verso la fine, la storia di Tyndale non finisce però con lo strangolamento e il rogo del suo corpo. Dopo 2 mesi dalla data della sua morte, si parlava ancora della paziente sofferenza di Master Tyndale al momento della sua esecuzione. E passando da Vilvoorde, il futuro precettore della regina Elisabetta I d'Inghilterra, nel 1550, perciò 14 anni dopo, affermò: al termine della città c'è un luogo d'esecuzione molto solenne dove il nobile William Tyndale fu ignobilmente messo a morte. Ma il frutto maggiore della vita e della testimonianza di Tyndale fu l'esaudimento della sua preghiera. Aveva pregato: Signore, apri gli occhi del re d'Inghilterra. Perché nello stesso anno in cui fu martirizzato, una Bibbia in inglese, che conteneva la gran parte del suo lavoro, cominciò a circolare in Inghilterra. E quando arrestarono Tyndale, John Rogers, anche lui sarà martire, il primo dei martiri della regina Maria la Sanguinaria nel 1555, ma John Rogers era con Tyndale quando stava lavorando nella casa dei coniugi Poyntz, che lo ospitavano ad Anversa. E quando arrestarono Tyndale, John Rogers raccolse tutte le sue carte e il lavoro dell'Antico Testamento che era stato tradotto e le portò via, e lo riuscì a salvare. E nel 1537 John Rogers pubblicò una Bibbia in inglese che passerà alla storia con il nome di Matthew Bible. La Matthew Bible è stata, contiene più dell'80% del lavoro di Tyndale. Un anno dopo, ancora, il re Enrico VIII fu convinto ad approvare la pubblicazione di una Bibbia in inglese e nel settembre del 1538, non erano passati neanche 2 anni da quando Tyndale era morto, emanò un decreto secondo il quale in ogni parrocchia ci sarebbe dovuta essere una copia della Bibbia in inglese e in latino. E le edizioni permesse erano la Matthew Bible, la Bibbia di Coverdale, ed entrambe contenevano almeno il 90% del lavoro di Tyndale. La stessa cosa si può dire della famosa Bibbia che ancora oggi continua ad essere letta dagli inglesi, la King James del 1611. William Tyndale, benché morto, parla ancora. Io ho concluso il mio breve racconto della vita di William Tyndale solamente con un'ultima riflessione, che è questa: qual è il fine ultimo della nostra esistenza? Ora, dobbiamo pensarci, perché viviamo? Alcuni di noi, di voi, sono 70 anni, 60, 50, ci sono persone tra di noi 30, 40, anche nei 20 anni, immagino qualcuno. Perché viviamo? Qual è il fine ultimo della nostra esistenza? A che cosa teniamo di più? Vivere bene? Vivere sani? Quando perdiamo la salute è una cosa grave della nostra vita, della nostra esistenza? Lo sapete, ve l'ho detto e vi ringrazio per le vostre preghiere, per me. Anch'io ho avuto per la prima volta nella mia vita, dall'anno scorso, dovuto pensare a una malattia che ha un nome quasi impronunciabile, no? E mi sono fatto delle domande: ma quanto vivrò? Come vivrò? Cosa devo fare? La realtà della morte. Credo che tutti quanti lo sappiamo che dobbiamo morire, ma quando sappiamo che dobbiamo morire perché la morte veramente ci sta toccando, ci sentiamo bussare alle spalle, è un'altra cosa, ve l'assicuro, è un'altra cosa. Ma il punto è sempre lo stesso: qual è lo scopo e il fine ultimo della nostra esistenza? Vivere bene, vivere sani? L'altro giorno leggevo un... mi piace fare sport, perciò ogni tanto sul mio canale, sulla mia account di YouTube mi appaiono certi video, no? Per esempio, che so, fare esercizi, cose, eccetera. E ne ho visto uno sul particolare e sono stato attirato da un commento che c'era sotto. E sotto questo c'era scritto: io faccio esercizi tutti i giorni, mangio in modo perfetto e mi coltivo pure l'orto in modo che so quello che mangio. E uno gli ha scritto: anche tu imparerai che cosa significa essere distesi orizzontali per lungo tempo. Cinismo puro. Ma aveva ragione. Aveva ragione. Noi siamo bombardati e permettetemi, così impauriti di perdere la salute. E non voglio aprire un capitolo che rischia di toccare un nervo, no? che fa saltare tutti quanti, ma tutte le discussioni riguardo a vaccini sì, vaccini no, che cosa, tutto, a che cosa si riduce tutto? Si riduce a voglio vivere bene. Chi se lo fa perché vuole vivere bene. Chi non se lo fa è convinto di non farselo perché vuole vivere bene. Ma in realtà si può cadere nell'idolatria in entrambi i casi, fratelli cari. Che cosa è più importante per noi? La salute del corpo? È una cosa importante, ma non è tutto. La salute dell'anima, la salvezza dell'anima, la giustizia, la verità, l'amore, il vivere secondo i comandamenti di Dio, queste sono le cose che rimangono, queste sono le cose che contano. Vivere sani, vivere a lungo, vivere bene, questo è il sogno americano. Ma esiste un sogno cristiano? Sì, ed è quello di vivere per Cristo, servendo Dio e amando il prossimo. Perché questi sono i comandamenti. Amerai il Signore il Dio tuo con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza, e il tuo prossimo come te stesso. Questo è il cristianesimo. Questa è la religione di Cristo. Questo è il tutto dell'uomo. E Tim Dale ha vissuto per questo, ha vissuto per la gloria di Dio, per il progresso del regno di Dio, perché la volontà di Dio fosse fatta e perché gli uomini fossero salvati. Fossero in pace con Dio, riconciliati con Dio, ubbidienti a Dio, fedeli a Dio. Cristo ci ha lasciato un esempio. La notte in cui fu tradito, si cinse di un asciugatoio, prese una bacinella e un recipiente d'acqua e lavò i piedi ai suoi discepoli, li lavò a Pietro, che tra poco l'avrebbe rinnegato, li lavò a Giuda, che l'avrebbe tradito. E poi disse: io ho fatto questo, l'ho fatto io, che mi chiamate Signore e Maestro, per lasciarvi un esempio, affinché anche voi facciate come ho fatto io. E questo è l'esempio che abbiamo ricevuto da Cristo e da chiunque, appunto, come è stato letto e ben detto nell'epistola ai Filippesi, che è stato letto all'inizio: chi cammina secondo l'esempio ricevuto da Paolo, da quelli che hanno seguito Cristo. E quindi, lavando i piedi ai santi e amando i peccatori in modo da condurli alla salvezza, getta il tuo pane sulle acque, diceva il saggio Salomone. Io vorrei dire: getta la tua vita intera sulle acque, perché Dio non rimane debitore verso nessuno. E il Signore Gesù ha detto che su questa terra, a chiunque avrà lasciato padre, madre, fratelli, sorelle, per amore suo, avrebbe ricevuto 100 volte tanto e poi in cielo la vita eterna. Questo credo che siano le lezioni più importanti che possiamo imparare dalla vita di William Tyndale. Ci aiuti il Signore a vivere secondo i suoi insegnamenti e in una fedele applicazione della parola, che la stessa parola che Tyndale volle dare agli inglesi, che grazie a Dio noi abbiamo tra le nostre mani. Questo libro è prezioso, e nella misura in cui noi lo conserviamo nel nostro cuore per non peccare contro Dio, nella misura in cui esso sarà la lampada al nostro piede, la luce sul nostro sentiero, sarà quello che ci condurrà in cielo. Preghiamo. Padre Celeste e Dio Onnipotente, noi ti preghiamo che la nostra vita possa essere offerta in sacrificio vivente, santo e gradito a te. Questo è il nostro culto spirituale, questo è ciò che tu desideri da ciascuno di noi. Vogliamo abbandonare i condizionamenti e la forma mentis di questo mondo. Vogliamo essere trasformati secondo la Tua volontà, secondo la Tua parola, oh Signore. Vogliamo essere trasformati mediante l'opera del Tuo Spirito. Desideriamo che i nostri cuori siano cuori di carne, che siano pieni e ricolmi del Tuo timore e che siano infiammati da un amore intenso verso Dio e verso gli uomini, secondo l'insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo. E Ti supplichiamo perciò che quello che rimarrà delle cose ascoltate di questa sera possa essere una forza che ci spinge in questo senso. E Ti chiediamo anche, oh Signore, che mentre ci accingiamo a concludere questa conferenza, oh Dio, Tu possa essere per noi la nostra guida e il nostro sostegno, e anche nella giornata di domani, che è il giorno del Signore, desideriamo che Tu alimenti l'anima nostra affinché possa devotamente seguirti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Amen.